richiesta e l'individuazione di spazi, centri per l'impiego, presentata dal gruppo consigliare la Dispoli Città. Chi vorrà discuterla? Prego, consigliere Fierli. Illustrerà la mozione.
Sì, grazie Presidente. Porto all'attenzione la Dispoli Città, porta all'attenzione della massima assise del Consiglio Comunale questa mozione, al fine di poter condividere e dare spinta all'amministrazione per quello che riguardano i centri di impiego, ma soprattutto quello che accomuna la città, che è il che accomuna la città, che accomuna, diciamo, la nazione ormai, quando si parla di lavoro, è il comune denominatore che vige in questo periodo, lungo periodo. Il Consiglio Comunale di Radispoli, premesso che il servizio per l'impiego si rivolgono ai lavoratori e imprese con l'obiettivo di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, si occupano della prima accoglienza e dell'orientamento del lavoratore, al quale forniscono tutte le informazioni relative al mondo del lavoro, dalla normativa alle opportunità di impiego, ai percorsi formativi finalizzati all'inserimento o al reinserimento lavorativo. La riforma Biagi delinea un mercato del lavoro nel quale operatori pubblici e operatori privati autorizzati svolgono la propria attività in regime di competizione e concorrenza. Il decreto legislativo 276 del 2003 rende operativa la riforma dei servizi per l'impiego, accostando ai tradizionali operatori pubblici del mercato i centri per l'impiego, le nuove agenzie per il lavoro e gli altri operatori autorizzati. L'impiego è realizzare un sistema coerente di strumenti per garantire la trasparenza e l'efficacia del mercato del lavoro anche grazie all'interconnessione con la Borsa Nazionale del Lavoro. I centri per l'impiego operano a livello provinciale secondo gli indirizzi dettati dalle regioni. Hanno l'obiettivo di migliorare le possibilità di accesso dei disoccupati al mondo del lavoro e di assistere le imprese, favorendo l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro. I centri per l'impiego offrono una serie di servizi destinati ai lavoratori e alle imprese, accoglienza, orientamento, incontro tra domanda e offerta di lavoro, preselezione, consulenza alle imprese, assistenza a persone disabili o svantaggiate. Ho temperato che il decreto legislativo 276 del 2003, articolo 13, il decreto legislativo 10 settembre 2003, numero 276, l'attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, numero 30, e il circolare ministeriale del 23 ottobre 2004, numero 41, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione, Divisione 1, Roma, 23 ottobre 2004, protocollo numero 41, oggetto applicazione delle misure di incentivazione per il raccordo pubblico e privato, in cui l'articolo 13 del decreto legislativo 276 del 2003, tenuto conto della riforma del lavoro denominata Job Act, potenziamento dei centri per l'impiego, rafforzamento delle politiche attive per favorire il venirsi incontro di domanda e offerta con l'istituzione di un'Agenzia Nazionale per l'Impiego, cui dovrebbe essere demandata la gestione integrata delle politiche attive e passive, nonché la loro riorganizzazione. L'Agenzia sarà partecipata dallo Stato, Regioni e Province autonome e vedere anche il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali. Il nuovo soggetto pubblico dovrebbe porsi quale polo unico di direzione a livello nazionale delle politiche del lavoro, anche mediante dei meccanismi di raccordo con l'INPS, con il riferimento alle politiche passive di sostegno al reddito, e dovrebbero essergli attribuite dunque le competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive ASPL sotto la regia del Ministero del Lavoro. Considerata una disoccupazione tra gli under 35 ormai massimi storici, un territorio come il nostro che conta 40.000 abitanti, una città con un margine potenziale di sviluppo del lavoro, tenuto conto delle possibili difficoltà logistiche dei cittadini più giovani in questo caso a recarsi presso gli uffici dei centri di impiego dislocati a Cerveteri, Bracciano e Cerrecchia. Considerata la possibilità di interagire costantemente con i centri di impiego grazie allo sportello in loco, considerato il facile accesso e conoscenza di centri impiego avente sede presso la città di Arispoli, rilevati i servizi dei centri di impiego fondamentali per avere un sicuro orientamento a sostegno dell'occupato, del disoccupato e inoccupato del proprio territorio, servizi accoglienza, informazione e promozione dell'incontro tra domanda e offerta, orientamento lavorativo, accompagnamento e consulenza. Per quanto espresso fin qui, chiede al Sindaco e alla Giunta di attivarsi per comunicare all'ente preposto dei centri di impiego l'interesse a ospitare uno sportello dell'impiego e a tempo stesso di individuare il locale comunale consono possibile all'insediamento dello stesso. Con questo era il dettaglio importante della mozione che porta a Dispocittà. Sindaco, Giunta, noi ci teniamo che ci sia la possibilità di un facile accesso almeno a orientarsi nel mondo del lavoro, fondamentale oggigiorno. Noi abbiamo anche una zona artigianale che può essere anche un collegamento con i centri di impiego, al fine di poter dare una possibilità anche il rapporto tra privato e pubblico e allo stesso tempo anche tra il pubblico e quindi in questo caso la città nei confronti del centro di impiego. Quindi riteniamo importante questa iniziativa e spero che il Sindaco e la Giunta e in questo caso insieme al Consiglio possa essere espressione massima al fine di poter ottenere quanto. Grazie.
Grazie consigliere Fierli. Parola al sindaco.
Allora, grazie consigliere Fierli, grazie presidente. Diciamo questo tema è stato discusso diciamo periodicamente negli ultimi 10 anni, almeno 2 o 3 volte è passato diciamo sia in consiglio comunale sia nei confronti, perché nei confronti diciamo amministrativi, perché fermo restando insomma che si tratta di strutture ministeriali, strutture che dipendono da altri enti, noi abbiamo più volte fatto presente che la Dispoli ormai è diventato un punto di riferimento ampio e quindi meriterebbe anche un centro di questo tipo, una struttura di questo tipo. Ci sono 2 problematiche: intanto la disponibilità loro a impegnare del personale alla Dispoli, cosa che non è scontata proprio perché mentre qualche anno fa erano alla ricerca di possibilità, non si sono mai definite, però era una ricerca di possibilità. Io penso che la riduzione del personale che sta investendo un po' tutti i ministeri e le altre strutture potrebbe investire anche loro, ma questa è una verifica da fare, insomma. Il secondo limite che abbiamo sempre avuto è che di fatto il Comune di Ladispoli non ha strutture diciamo attualmente disponibili. Anzi, noi in un caso siamo in affitto, mentre gli altri abbiamo risolto tutti quanti le nostre impegni. Ospitiamo ad esempio l'ASL in nostre strutture, mi riferisco al consultorio, però oltre quelle in questo momento noi non abbiamo possibilità. Quindi se, poi qui dovremo entrare anche nel tecnico, diciamo, se per loro va bene una stanza, visto che oggi diciamo, insomma, i mezzi tecnici e informatici hanno ridotto tantissimo diciamo, la necessità di spazi, quindi se va bene una stanza che può essere dedicata presso la struttura comunale in alcuni giorni della settimana, è un discorso che si può fare. Se invece si tratta di una struttura più complessa, di molte stanze, separata dalla sede comunale, in questo momento sicuramente c'è una difficoltà. Questo non significa che da qui a un anno o 2 anni la situazione non potrebbe cambiare. In questo momento c'è una oggettiva difficoltà. La struttura che abbiamo presso la zona artigianale è stata con atto ufficiale destinato alla Flaviacque e quindi sarà occupata dalla Flaviacque, almeno in gran parte, e che la Flaviacque stessa lascerà l'attuale struttura dove è in affitto. Quindi d'accordo sull'impegnarci per verificare le condizioni, poi magari relazioneremo al Consiglio Comunale quali sono stati gli ostacoli, se è stato il Ministero o comunque insomma chi è titolare di questa funzione a dire che non è interessato a venire a Dispoli è un discorso. Se invece loro sono interessati verificheremo quali sono le condizioni e se sono allo stato attuale diciamo risolvibili e affrontabili. Quindi d'accordo in linea di principio come impegno sulle quali poi relazioneremo sulla effettiva possibilità di realizzazione.
Grazie Sindaco. Prima di dare la parola al consigliere Fieri, vorrei vedere se ci sono degli interventi magari degli altri consiglieri, oppure, prego, consigliere Fieri.
Sì, grazie Presidente, grazie anche alla risposta del Sindaco. Un dettaglio che ci tenevo è, giusto per incrementare anche l'importanza di questa mozione, che è legata al fatto che da poco è entrato il concetto della riforma del Job Act, dove si prevede comunque un cambio di rotta su quello che sono i centri di impiego. Quindi in cambio di rotta si intende anche l'ampliamento di questo, ma giustamente con lo stesso personale. Questo fa capire anche che c'è l'interesse di poter cercare di andare a coprire più aree, anche semplicemente con un singolo sportello che possa essere almeno di orientamento, poi dopodiché anche di mandarsi poi al centro, che poi tra l'altro noi facciamo capo e quindi riferimento a Civitavecchia come CP. Quindi questo fa capire anche che comunque c'è sempre, come dire, la direzione generale del territorio. Però rimane importante, ecco, dico alla Giunta e ai miei colleghi consiglieri, che questa riforma che c'è stata poco, insomma, può permettere anche un avallo a questa mozione e quindi all'attività di ricerca e di verifica di quanto detto dalla mozione stessa. Grazie.
Grazie consigliere Fierli. Interventi? Consigliere Grando, prego.
Sì, grazie. Come gruppo noi siamo propensi a votare favorevolmente questa mozione, non c'è bisogno di entrare di nuovo nei dettagli, l'ha già fatto ampiamente il consigliere Fierri, quindi lo scopo è sicuramente importante in un momento in cui l'occupazione, anzi la disoccupazione, è purtroppo ai massimi storici. Se questo gesto può in qualche modo contribuire a far sì che ci sia un inserimento dei giovani o meno giovani nel mondo del lavoro, credo che noi come Consiglio Comunale abbiamo il dovere di fare tutto quello che è il nostro potere, quindi voto sicuramente favorevole da parte di Forza Italia, grazie.
Grazie consigliere Grando, consigliere Fagnoli, poi la consigliera Asciutto.
Sì, grazie Presidente, il voto è sicuramente favorevole a questa mozione che ha proposto la Dispoli Città nella persona del consigliere Fierli. Il principio è nobile, chiaramente ogni mozione, almeno per quanto riguarda me, che abbia principi nobili, viene senza dubbio approvata e votata. Grazie.
Grazie. Grazie. Consigliere Asciutto.
Sì, grazie Presidente. Il gruppo Nuova La Dispoli ha assolutamente vota sicuramente favorevole alla mozione. Quello che serve oggi è dare speranza ai nostri giovani, considerando il fatto che abbiamo un altissimo tasso di disoccupazione. Determinare anche la formazione di questi giovani, farli lavorare sul territorio senza perdere i cervelli che vanno fuori sempre, perché non compresi, non capiti, privi di speranza sul nostro territorio, è un peccato di patrimonio cittadino. Quindi assolutamente favorevole e assolutamente sì, il gruppo consigliare Nuova La Dispoli vota favorevolmente sì. Grazie.
Grazie consigliere Asciutto, non ci sono interventi prenotati, per cui possiamo tranquillamente mettere in votazione la mozione, così come è presentata dal consigliere Fierli. Chiamiamo tutti. Ok, mettiamo in votazione questa mozione, i consiglieri favorevoli? All'unanimità è approvata. Sono terminate le mozioni, per cui possiamo passare alle interrogazioni. Facciamo brevi interrogazioni. Allora, nell'ordine Asciutto, Caggiola e Grando. Consigliere Asciutto.
Grazie Presidente. La mia prima interrogazione riguarda lettera che mi è prevenuta, composta e certificata dall'autorità di vigilanza, che riguarda la sede consortile di Marina San Nicola, per la quale nel 2011 la sottoscritta chiede chiarimenti. La lettera è costituita da 3 pagine e in merito a quanto è uscito su un settimanale locale in merito a un manifesto, no, di comunicazione che un certo presidente del Consorzio Marina San Nicola, nella figura del signor Tondinelli, affisse, no, sulle bacheche dell'autorità, sulle bacheche del consorzio, dichiarando che la sottoscritta aveva denunciato, considerando inappropriata la realizzazione della sede, ha ovviamente pubblicato quello che gli faceva più comodo, come di solito fa. Non certamente ha pubblicato quello che è stato scritto per intero dall'autorità di vigilanza. Allora, le risposte che sono state date in base delle mie interrogazioni. Per meglio spiegare, mi rivolgo all'assessore lavori pubblici che riguarda la sua materia. Io ho chiesto all'autorità di verificare se la sede consortile innanzitutto era un'opera pubblica o privata, perché per 3 anni non si è capito bene se la sede fosse pubblica, di proprietà del comune, o fosse di proprietà del consorzio. L'autorità, fortunatamente, che ha letto la mia interrogazione e i miei dubbi che fosse privata, mi ha risposto, c'è scritto per intero, che la sede consortile è di esclusiva proprietà comunale, proprio perché è stata approvata con variante urbanistica semplificata la cosiddetta articolo 19, che il quale prevede esclusivamente una variante per pubblica utilità. Poi gli chiese l'autorità inoltre, ma da considerarsi a spese del privato o a spese del pubblico, cioè vanno pagate con soldi pubblici o va pagato con soldi privati, oppure ancora, considerando il fatto che c'è una convenzione in atto, va scomputata dalle opere di urbanizzazione anche se non era contemplata nella convenzione urbanistica? L'autorità mi risponde: visto che non era contemplata nella convenzione urbanistica, non può andare a scomputo delle opere di urbanizzazione, quindi è a tutti gli effetti pubblica. Dice ancora l'autorità che le opere pubbliche possono essere realizzate interamente dai privati o parzialmente dai privati oppure a scomputo da parte dei privati, no? Qui è stata una forma di miracolo, no? Forse unico in Italia, dove nessun privato era obbligato a realizzare una sede consortile da poi regalarla al comune, come la fattispecie è avvenuto. Cioè, il consorzio Marina San Nicola, nella componente del suo CDA, ha voluto realizzare un'opera importante facendo pensare ai consorziati di Marina San Nicola, cioè ai cosiddetti privati, che vendendo il loro appartamento, che gli era stato dato in donazione dai principi Odescalchi, il loro patrimonio consortile sarebbe aumentato. Invece, purtroppo per i consorziati, si sono accorti con questa lettera che non solo hanno perso l'appartamento che hanno messo in vendita e che non sono più proprietari, ma si sono accorti di aver pagato, no, un progetto e una realizzazione di opera per un importo che prima era di circa 400.000 euro e poi miracolosamente è lievitato a 800.000 euro, arricchendo il patrimonio comunale gratuitamente, senza nessun obbligo consortile in merito. Quindi i poveri consorziati si trovano ancora oggi a dover pagare un'opera che non è di vostra proprietà, ma lo dice l'autorità, che non è scomputabile degli oneri di urbanizzazione perché non era contemplata nella vostra convenzione, ma voi, per volontà di un CDA, hanno realizzato una sede consortile che è di totale proprietà del comune. Allora, la mia domanda sorge spontanea, no? Innanzitutto l'autorità deferisce qui in questa lettera che è il comune la stazione appaltante, e che mi sembra strano, infatti questa cosa gliela chiarisco all'autorità. Non è stato il comune la stazione appaltante dell'opera, ma la stazione appaltante era il privato, e ricordo benissimo la disputa che ho avuto col vostro ex assessore ai lavori pubblici, prima di lei che ci stava?
Caggiola.
No, non Caggiola. No, Moschetta, ancora. No, l'avvocato Di Paola.
Era l'urbanistica allora.
All'urbanistica, scusate. L'urbanistica diceva: no, guardi, consigliere, lei si sbaglia, è un'opera privata. Beh, si era quasi, aveva quasi indovinato, è un'opera privata, perché? Perché ci mettono i soldi privati? No. Allora, è un'opera che non doveva essere realizzata ai privati, ma lo è stato. Era un'opera che passa totalmente al patrimonio comunale, e lo dice esattamente l'autorità, che passerà al vostro patrimonio quando voi acquisite tutte le opere. Allora io mi domando e chiedo all'assessore all'urbanistica, non c'è, ma all'assessore dei lavori pubblici, considerando che è un'opera che passa al patrimonio comunale, ma perché hanno dovuto spendere 800.000 euro consorziati a realizzare un'opera? Vendendo il loro appartamento che era stato donato dai Principi Odescalchi come sede consortile, per realizzare un'opera di cui non erano assolutamente competenti. Ma il Comune non deve tutelare tutti i cittadini? Ma perché hanno sborsato soldi che non dovevano sborsare? Per di più, mi dice l'autorità, vista che la stazione appaltante del Comune, il che non è il Comune, la stazione appaltante, questo bisogna chiarirlo, e l'opera è stata eseguita perfettamente. Per di più ho analizzato, e questo chiederò merito all'ufficio urbanistico, ma considerando a tutti gli effetti che questa è un'opera privata, ma non ci voleva anche il parere della provincia in merito? Il che non mi risulta che si trova all'interno degli atti un provvedimento di questo genere, deve essere anche approvata dalla provincia. Quindi, come vedete, la procedura urbanistica è corretta, quello che non è corretto è la procedura dei contratti che sono stati applicati e la procedura per quanto riguarda la trasparenza della soglia minima d'appalto. Chi ha controllato questa opera? Sarò io a controllare per vedere come sono stati appaltati i lavori, perché ho l'impressione, caro assessore, non l'impressione, la certezza che quest'opera pubblica non è stata controllata nella maniera in cui avrebbe dovuto essere controllata. Adesso chi risarcisce i cittadini di un'opera che non è di loro competenza? Questa è la mia interrogazione, grazie.
Grazie consigliere Asciutto, intanto invito i consiglieri ad entrare in aula perché mi è stato chiesto di controllare il numero legale, intanto diamo la parola al sindaco.
La questione è complessa, consigliera, grazie Presidente. Consigliera, è complessa, però volendola sintetizzare, lei ha attivato una procedura perché la comunicazione dell'autorità non è casuale e spontanea, lei l'ha attivata con un esposto. Di questo esposto abbiamo discusso in aula consigliare anche in passato e c'erano due tesi che si confrontavano, l'autorità dà ragione a noi e quindi... l'autorità alla fine che cosa conclude? Abbiamo sbagliato noi? Non lo dice, quindi evidentemente dà ragione a noi. Cioè su San Nicola tra me e lei potremmo stare altri dieci anni.
Vicepresidente, facciamo la sindaco.
Non abbiamo discusso questo. Consigliere. Allora, se vuole che io quando parlo dico sempre che ha ragione lei, ma non esiste, cioè... Allora, intanto sarebbe corretto, io l'ho ascoltata, pur se stava dicendo cose sbagliate, però sono stato in silenzio. Allora, detto questo, che cosa c'è scritto? Lei ha attivato una... Che cosa le hanno detto? Ha ragione lei? E quindi stanno colpendo qualcuno? No, l'autorità... C'è scritto in sintesi questo, non è un'opera di urbanizzazione primaria, quindi non si era sottoposti alle procedure degli appalti, punto, quello c'è scritto lì. E questa cosa noi l'abbiamo discussa 10 volte qui in Consiglio Comunale. Comunque, l'interrogazione, Presidente, è inutile che interroghi me su quello che è avvenuto nel Consorzio San Nicola. Si sono riuniti, hanno preso una decisione, non è che posso dare io una spiegazione.
Grazie Sindaco. consigliere Asciutto, molto brevemente perché la domanda è stata molto lunga, cortesemente molto brevemente.
Ecco, allora, trattasi nel dettaglio di opere pubbliche, che si realizzano in accordi convenzionali stipulati tra la stazione appaltante e privati. La stazione appaltante, in questo caso, dice il comune e il privato. La stazione appaltante in questo caso non è stato assolutamente il comune, ma il consorzio che l'ha realizzato interamente a sue spese e ha gestito l'intero appalto. Questa è la prima cosa. Poi dice che proprio perché non rientra nelle opere di urbanizzazione non era scomputabile. Questo dice, va bene? Tra le opere urbanizzazioni, perché non c'è niente a scomputare. Allora, sindaco, io capisco che lei si trova in difficoltà, ma non si può permettere di dire che io ho sbagliato. Ecco, è facile dire, perché bisogna leggerlo almeno 4-5 volte per capire il linguaggio tecnico di questa lettera. E sicuramente non l'ha letta bene. Io la invito a leggerla bene, anzi faccio ancora di più. Non solo la metto per iscritto e voglio un'interrogazione scritta dal vostro comune, no? La voglio iscritta, la risposta iscritta. Ma interrogo, informo l'autorità che la stazione appaltante non era il comune, ma bensì un consorzio. Ecco, e così vediamo se la soglia minima andava applicata oppure no. Quindi questa è la, capisco che ci sono difficoltà, però che il signor Tondinelli comunica che hanno applicato la procedura per intero facendo il mio nome e cognome, perché non ha informato i cittadini che l'autorità ha informato che l'opera è interamente pubblica? Perché non l'ha fatto? Ah, questa parte si è dimenticata di scriverla. Beh, glielo comunico io con dei manifesti grandi così. Ecco, comunque mi ha dato già la risposta che mi aspettavo. Grazie.
Invito ai consiglieri, allora risponde il sindaco e poi facciamo l'appello.
In nessuna difficoltà, perché quella risposta dice esattamente quello che abbia detto l'amministrazione comunale quando si è discusso qui. Non è un'opera di urbanizzazione primaria e non era sottoposta ai vincoli degli appalti. Adesso, ripeto, io si può tutto discutere. Ma consigliere, per cortesia, ripeto, cioè, sono argomenti troppo complessi, bisogna studiarli meglio. Comunque, ripeto, l'attivazione, la lettera che è arrivata a noi dice chiaramente che noi non abbiamo fatto nessun errore, punto. Io rispondo per l'amministrazione comunale.
Allora, sono due consiglieri che devono fare interrogazioni molto brevemente, cortesemente. Consigliere Cacciola e consigliere Grando. Sì, una, vabbè, non è un problema, cioè, l'importante è che sono veloci.
Presidente, prima di fare l'interrogazione, a parte vorrei puntualizzare che non è possibile che in un consiglio comunale non si possano fare le interrogazioni e dobbiamo essere veloci. Io lo dico perché non se ne fanno un milione l'anno di interrogazioni e mozioni, se ne fa una ogni due mesi, lasciamo perdere di quello che vedo adesso in aula. E questa è pure una piccola mancanza di rispetto, perché si aspettano un'altra mezz'ora e si fanno le interrogazioni, perché è per la città, non siamo qui per noi, no? Io adesso potrei dire, va bene Presidente, io spengo il microfono, noi rappresentiamo i cittadini, chi mi ha chiesto di fare interrogazione gli dico s'arrangia, è brutto, no? Allora io comunque la rivolgo al sindaco, perché il sindaco educatamente insieme a qualche assessore, tra cui voglio fare i nomi perché gli lo diamo dare rispetto, Marco Perini, Eugenio Trani e Roberto Ussia, e il segretario comunale, vedo che è in aula, la consigliera Palermo è in aula e il consigliere Fierli è in aula, e questo fa piacere. Allora, da ascoltare noi, quello che io dico fondamentalmente è questo, perché il sindaco sorride, perché se giochiamo a fare i furbetti pure Cagiola ci mette del suo, ecco perché ho fatto i nomi, non a caso. Chiusa la parentesi, invece facciamo questa interrogazione, la facciamo informale e per la città. Allora, tempo fa eravamo arrivati sopra al tema del vecchio alberghiero, dove da questa assise ricordavamo al presidente Nicola Zingaretti che, mi ricordo bene quando ero assessore ai lavori pubblici, prima di Marco Pierini, che adesso mi ha avvicendato l'illustrissimo assessore Marco Pierini, ci disse, anche perché all'epoca Marco Pierini era assessore comunque a commercio, quindi se lo ricorda bene pure lui, eravamo insieme al sindaco che era lo stesso, ci disse: faremo di tutto per donare quel palazzo che è sempre stato, fino a prova contraria, la città di Ladispoli, che è di Ladispoli, è sempre stata la scuola storica, a Ladispoli, quindi al patrimonio di Ladispoli. Visto la carestia di spazi che abbiamo, a noi la notizia ci aveva fatti contenti, come si dice, come una Pasqua, nel senso che per noi era arrivata la notizia lieta. Anche perché, sindaco, e qui ci dobbiamo arrabbiare tutti, indipendentemente da maggioranza ed opposizione, poi la cosa non è stata così mantenuta, non si sa ancora, e qui dobbiamo fare luce e chiarezza interrogando il Presidente della Regione ora, prima era il Presidente della Provincia, oggi è il Presidente della Regione, se non lo possiamo fare al Presidente della Regione faremo un'interrogazione ognuno con i nostri riferimenti regionali che lo possiamo fare, gli facciamo un'interrogazione come al Presidente della Regione, come ex Presidente della Provincia, perché a questo punto si deve chiarire questa situazione, questo palazzetto è all'abbandono più totale. Oggi ci siamo recati insieme al delegato Marco Pecorella a fare un sopralluogo, quello che non abbiamo trovato, io penso che un palazzo della vecchia Beirut in pieno assedio era più decoroso e dignitoso, con tutto il rispetto per la città di Beirut che ha vissuto una guerra tremenda, per descrivere che c'è uno scenario da guerra. Noi, tutti gli amministratori, tutti i consiglieri comunali ci dobbiamo ribellare perché una zozzeria tale, dentro la città, su una via centrale che è via Fiume, via Ancona, quindi una parte su via Fiume e una parte su via Ancona, non lo possiamo tollerare, per tre ragioni, primo per la sicurezza. Prendono per mano dei malintenzionati una nostra concittadina, ragazzetta o non più ragazzetta, se la portano dentro non so quello che può succedere, perché chi ci mette piede là dentro? Seconda situazione, c'è una condizione igienico-sanitaria documentata da un parterre di foto che noi abbiamo a disposizione, le stampiamo, le metteremo a disposizione di tutto il Consiglio Comunale che dovremmo agire insieme, sindaco, con un parterre di foto, un servizio fotografico che fa veramente ribrezzo, io penso ai più dissennati farebbe ribrezzo comunque, escrementi umani dappertutto, escrementi umani, materassi dove sono dei veri e propri giacigli, dove c'è la testimonianza che ci vivono, perché ci sono dei resti di mangerie freschi, perché si vede quando un piatto di pasta è consumato nella giornata, perché se passano tre giorni c'è la muffa, quindi il piatto di pasta era fresco, e quant'altro in carti di wurstel, carne simmental per capirci, quindi questo testimonia che è sede di purtroppo di sbandati, di senza dimora. Poi sindaco c'è, da un'analisi fatta, noi la facciamo in modo visivo e naturalmente superficiale, anche traccia di uso di stupefacenti di altissimo calibro, nel senso che vengono o sparati in vena perché ci sono le siringhe, oppure utilizzano degli accessorini che si vedono in tutti i film, oggi non è tabù, i cucchiai li usano in tutti i film, lo fanno vedere come si fa per iniettarsi l'eroina. E ci sono anche numerose bucce di limone, che tutti sanno che il limone viene utilizzato per diluire, purtroppo in maniera artigianale, questo preparato. E Caggiola lo sa perché si informa, il ragazzo che studia, ha fatto indirizzi di studio di questo tipo e vede anche la televisione, quindi trasmissioni tipo report lo possiamo vedere benissimo, quindi nessun tabù. Ecco, ci si confezionano queste cose, allora io dico, tutti insieme, questa non è un'interrogazione, è una segnalazione, diamoci una svegliata, chiamiamo, noi sappiamo che le nostre forze dell'ordine sono troppo impegnate, sono pochissime e quant'altro, segnaliamo questa cosa ad un organo un attimino superiore e parliamo pure, visto che Zingaretti, il presidente Zingaretti, nessuno me ne voglia, l'onorevole Zingaretti è anche membro del Partito Democratico, e tra l'altro il Partito Democratico è il partito che governa questa città come partito di maggioranza, chiamiamolo anche per vie politiche e cerchiamo di portargli a conoscenza questo scempio che noi viviamo. Facciamogli fare a lui una bella passeggiata tra quello che io ho descritto, ed è tutto documentato con delle foto, di modo che pure lui si renda conto della gaffa che è venuta fuori, perché se ce l'avesse data a noi, con pochi mezzi, con due lire come al solito, ma avremmo trovato l'ingegno perlomeno per metterlo in sicurezza. Concludo dicendo che abbiamo provato a constatare se c'è la possibilità perlomeno di chiudere gli accessi, quello lo potremmo fare, gli muriamo porte e finestre del piano terra per un'ordinanza, io mi permetto di dire, è solo un suggerimento, un'ordinanza di pubblica sicurezza e di igiene ambientale che tanto
c'è solo le foto e basta fare un sopralluogo, gli muriamo gli ingressi, diciamo, piano terra e primo piano, di modo che pure le scimmie non si arrampicano, perché c'è qualcuno che si arrampica sulle canale, sulle canali di scolo, va su, si arrampica, mo ad arrivare al primo piano va bene, al secondo ci pensa due volte, e possiamo saldare i cancelletti d'ingresso con due punti di saldatrice, magari facendo un bel cordolo lo saldiamo, quindi già devi scavalcare, scavalchi, te trovi murato, credo che la soluzione poi è permanente, perché murando e saldando potremmo anche attivare la ditta del servizio di igiene urbana per pulire perlomeno gli androncini. E concludo dicendo che quello che mi vuole più nel cuore, peccato che non c'è il delegato allo sport Ciampa, è che c'è pure una palestra là dentro. Era una palestra che, messa con due lire proprio, in completa economia, o addirittura con qualche associazione che prestava un po' di manodopera, si poteva mettere pure in sicurezza ed essere utilizzata, invece la dobbiamo tenere così. Sindaco, scusi un attimino il carattere di questa interrogazione un po' accalorata, perché, come dicevano i nostri nonni, ci girano un pochettino le antenne per essere educati nel vedere proprio nel centro della città, davanti al mercato giornaliero della nostra città, uno scempio simile. Grazie.
Risponde l'assessore. L'assessore Vierini.
Sì, allora, premesso che condivido in pieno il fatto, il richiamo fatto al discorso della proprietà, per cui è opportuno, insomma, che anche lì si faccia un'iniziativa forte per cercare di in qualche modo di arrivare al fatto che diciamo questo immobile al centro della città torni a disposizione del Comune di Adispoli. Cercherei questo, quindi condivido in pieno l'azione in questo senso. Per quanto riguarda invece l'oggetto più specifico della interrogazione, le cose stanno perfettamente come dice lei, consigliere. L'allarme c'era già stato segnalato anche a noi qualche mese fa. Abbiamo cercato di contattare la provincia chiedendogli degli interventi di messa in sicurezza, che purtroppo, nonostante promessi, ci sono stati disattesi. E proprio per tutte le ragioni che diceva lei, che non sto qui a ripetere, insomma, sicurezza stupefacente, insomma, eccetera, abbiamo iniziato quell'iter per arrivare a un'ordinanza, una diffida ordinanza per la messa almeno in sicurezza, che sicuramente se la provincia non provvederà, interverremo noi in danno della provincia, Roma città, area metropolitana, come si chiama adesso. E il comandante Blasi è stato allertato dal sindaco e da me prima di Natale. Insieme al comandante Rizzo hanno fatto una serie di interventi e di sopralluogo. Mi diceva proprio stamattina che hanno preparato un fascicolo di rilievi sullo stato delle cose, che è propedeutico, come lei mi insegna, per far sì che possiamo poi intervenire con questa iniziativa forte che è l'ordinanza di diffida alla provincia di messa in sicurezza, perché almeno l'intervento di messa in sicurezza deve essere fatto in tempi brevissimi, perché veramente se no lì la situazione rischia di degenerare. Poi di contro, e prendendo proprio spunto da questo, io credo che tutto il Consiglio Comunale, l'amministrazione, insomma, dovremmo riprendere questa battaglia in maniera forte, intanto cominciando a capire con il nuovo organismo che si sta creando che situazione c'ha proprio questo edificio, se è stato inserito, come si diceva, in questo fondo patrimoniale che la provincia ha creato per l'acquisto della nuova fede, oppure no, se fino ad arrivare a immaginare anche, insomma, di fare noi qualche iniziativa anche rispetto, capire pure che valore economico gli è stato dato. Insomma, io credo che noi dovremmo fare di tutto per fare in modo che questo edificio diventi di nostra proprietà. Quindi concordo su questo, e per il resto le assicuro, insomma, che in termini brevi. Sì. Sto dicendo quello che dicevo prima, facciamo un'ordinanza con diffida che se non provvede la provincia interveniamo noi per la messa in sicurezza, murando, chiudendo, facendo in parte quegli interventi che suggeriva il consigliere Caggiola, ma insomma i tecnici andranno lì e vedranno quello che è necessario. però condivido tutti i tuoi aspetti dell'interrogazione, perché è una cosa chiaramente grave che sta succedendo al centro della nostra città.
Grazie assessore. Consigliere Grando.
Grazie Presidente, una sola interrogazione velocemente, ringrazio il Sindaco e tutti quelli che sono rimasti in Consiglio Comunale per reggere il numero legale. La mia interrogazione è un piccolo cenno, l'ho fatto anche prima, durante la discussione della mozione del consigliere Fargnoli, riguarda l'estensione della raccolta differenziata, che contratto sarebbe dovuta essere estesa al 100% delle utenze presenti sul nostro territorio già da oltre un mese, visto che comunque si parla nel contratto di 6 mesi dall'attivazione della raccolta differenziata, quindi essendo stata attivata il 1 luglio, al 1 dicembre sarebbe già dovuta essere arrivata al 100%. Ora lei prima ha detto che è stato rimandato l'avvio della raccolta differenziata nella zona del centro per andare incontro alle esigenze dei commercianti, ma magari dopo risponderà in maniera più approfondita. Io volevo capire le ragioni proprio specifiche di questa decisione, capire chi ha preso questa decisione e se chi ha preso questa decisione l'ha fatto consapevole del fatto che comunque andava a non rispettare il contratto che è stato stipulato con la ditta, se l'ha fatto consapevole del fatto che non istituire la raccolta differenziata, o meglio ritardare la raccolta differenziata nel centro, comporta una maggiore spesa, perché noi andremo a non risparmiare sul conferimento in discarica dei rifiuti indifferenziati, e quindi non andremo a risparmiare e non andremo ad abbattere il costo che i cittadini dovranno sostenere per il 2015 per complessivo della Tari. E poi invece, per il discorso che faceva lei dei commercianti, volevo sapere quali sono le iniziative che l'amministrazione sta mettendo in campo per il problema che ormai tutti conosciamo del doppio trattamento che c'è per i commercianti che devono privatamente assolvere il proprio, provvedere allo smaltimento di una parte dei rifiuti che non è assimilata a quelli contenuti nella Tari. Grazie.
Grazie consigliere Grande, risponde il Sindaco.
Per quanto riguarda i tempi, è chiaro che ci sono decisioni che poi competono all'amministrazione comunale, cioè c'è un comma del contratto di appalto che dice, anzi un articolo che dice che poi l'amministrazione comunale si riserva di determinare la raccolta in maniera diversa in base alle esigenze che sono quelle complessive della città. Quindi per quanto riguarda il momento nel quale si dovrà conteggiare, va tenuto conto che siamo noi, quindi è l'amministrazione comunale che ha detto alla ditta di non attivare, e prima della ditta c'è necessaria la campagna di comunicazione. È chiaro che se non parte la campagna di comunicazione, la distribuzione del materiale, la ditta poi non può attuare quel metodo di raccolta. Il contratto, o meglio, il programma approvato dal Consiglio Comunale, che poi è andato a bando, prevedeva un numero di ritiri presso i commercianti, diciamolo chiaramente, la maggioranza dei commercianti ha risolto il problema perché tutto sommato la tipologia, o meglio la tariffa rispetto al servizio che viene dato, viene tutto sommato ritenuto accettabile. C'è il problema dei ristoranti, pizzerie e frutterie, dove la quantità di materiale, soprattutto umido, è notevole, e quindi queste categorie hanno ritenuto non accettabile quello che era scritto nel progetto che è stato a base d'asta. Questo in questa fase ha significato un confronto che sta andando avanti da almeno 3 mesi, siamo arrivati alla stretta finale. Noi abbiamo proposto 2 soluzioni, una soluzione di aumentare notevolmente i passaggi per l'umido e per l'indifferenziato, per la plastica, questo a seconda anche delle categorie, mantenendo la tariffa piena, oppure una riduzione notevole dell'80% almeno della tariffa, in cambio della possibilità per gli esercenti di portare i loro rifiuti presso un'isola ecologica dedicata a loro. Questo sarebbe, questa seconda soluzione, notevole. In questo secondo caso pagherebbero a quantità, cioè se una settimana non porto nulla non pagano nulla, se portano 10 kg pagano 10 kg,
Questo significherebbe arrivare abbastanza velocemente a quello che è l'obiettivo della legge, cioè che ognuno paga in base a quello che produce, perché evidentemente lavora di più o fa un'attività particolare. Su questo siamo alla stretta finale, nel senso che la maggioranza degli esercenti si sta orientando verso questa seconda soluzione, quindi a questo punto potremmo andare alla realizzazione di un'isola ecologica dedicata a loro e ad una metodica, diciamo, che è quella del trasporto. Diciamo, il punto di discussione adesso è questo: loro vorrebbero creare una cooperativa, un'associazione, una struttura, diciamo un'azienda, quello adesso chiamiamola come vogliamo, che non quella incaricata dal comune, ma un'altra da loro incaricata per la raccolta complessiva. Questo da un punto di vista di principio per noi non ha problemi, però lo ha, ci sono problematiche in base alla legge che dice che nel momento in cui un'altra azienda, oltre a quella che è stata ufficialmente incaricata, fa raccolta dei rifiuti, deve fare il bollettario, deve fare tutta una serie di procedure e deve indicare dove trasporta poi il rifiuto, che non può essere l'isola ecologica in quel momento, ma deve essere lo stabilimento. Adesso stiamo approfondendo questo problema, insomma. Però stiamo arrivando alla conclusione, quindi il tempo che è passato è dovuto al fatto che stiamo cercando una forma migliore di servizio per queste categorie, anche perché sappiamo che poi se volessimo imporre una metodica non accettata, arriveremmo a non ottenere il risultato di una raccolta totale. Quindi questo è lo stato della situazione.
Prego, consigliere Grando.
Sì, ringrazio il sindaco. La prima parte, quella della posticipare la raccolta differenziata in quella zona, magari farò, chiederò un accesso agli atti per avere copia delle comunicazioni che sono state fatte alla ditta, per avere, diciamo così, un quadro complessivo, magari poi ne riparleremo. Per quanto riguarda il secondo aspetto, io invito l'amministrazione a stringere nel più breve tempo possibile, perché siamo a febbraio, ad arrivare alla stagione estiva ci vuole un attimo e quindi i problemi saranno sicuramente più accentuati in quel periodo, quindi se riusciamo a risolverla almeno, diciamo, prima dell'inizio della stagione, entro giugno, almeno i disagi saranno minori per tutti quanti. Grazie.
Grazie. Consigliere Faglioli per l'ultima interrogazione.
Sì, grazie Presidente. L'interrogazione che vado a fare è più che altro un dubbio. Si parla dei commercianti, adesso il sindaco ha parlato di due opzioni, no? Io volevo concentrarmi un attimino sulla seconda e mi domando se il commerciante, ed in particolare chi gestisce pizzerie, ristoranti, quindi tutte quelle attività che producono tanto umido, decidono di conferire, e mi auguro con prezzi notevolmente minori di quelli che aleggiavano qualche mese fa, insomma, ho visto gente veramente spaventata, però insomma sono sicuro che questa volta si farà veramente bene. Io dico, se loro decidono di optare per la seconda opzione e quindi di conferire, no, i rifiuti loro facendo un contratto, da quanto ho capito, con l'azienda che gestisce il servizio di nettezza urbana, ci sarà un abbattimento della tassa Tari dall'altra parte? Ho sentito parlare dell'80%. Erro? Sì, ecco, allora mi domando, ma è legale? Cioè la Tari è una tassa statale, cioè lo Stato, che cosa gli dice questo commerciante allo Stato? Non ti pago la Tari, ti pago solo il 20% di Tari perché ho fatto un contratto con l'azienda che gestisce la nettezza urbana e porto quindi i miei rifiuti lì e quindi non pago una tassa statale che lo Stato e quindi il nostro ente principale, noi già fungiamo da raccoglitore? Cioè che cosa gli raccontiamo? Cioè loro possono non pagare la Tari e fare un contratto con chi gestisce la nostra nettezza urbana e quindi dire allo Stato non ti pago l'80 di Tari? Non so se possa servire un parere legale, ecco, è un mio dubbio. Grazie.
Consigliere Fagnoli, risponde il sindaco.
La Tari è una tassa comunale e quindi è il comune, insomma, che decide, tra l'altro il consiglio comunale che fa la tariffa, il piano tariffario, non è che riducendo dell'80% non paga più nulla, poi paga quando va a smaltire. Cioè, se io porto un quintale di frutta da mandare al macero, io pagherò il costo dello smaltimento. Quindi c'è un 20% di fisso e poi pago quando vado a smaltire.
Prego, consigliere Cagnoli.
Quindi ecco, questo mio dubbio è stato dipanato, quindi praticamente laddove un cittadino, un commerciante decide di fare un contratto con l'azienda che gli smaltisce i rifiuti, in questo caso la nostra azienda, perché deve per legge farlo per forza con la nostra azienda e non con altri, può abbattere la taria e non pagare questa tassa. È una tassa comunale, ma poi una tassa che va gran parte, purtroppo, ne abbiamo parlato tantissime volte anche in questo consiglio, va allo Stato. Io mi domando se era possibile, e lei mi ha detto di sì, va bene. Io mi auguro in prezzi più, in tariffe più, molto più generose di quelle che sono state qualche mese fa per i commercianti. Mi auguro di questo e mi auguro che poi tutto questo possa dare un segnale positivo, anche se rimango fortemente dubbioso su tutto il servizio e per quanto paghiamo. Grazie.
Grazie, consigliere Fagnoli. Il consiglio. Ah, un attimo soltanto, il sindaco ribadisce.
Continuo a ribadire che siccome siamo consiglieri comunali, amministratori, insomma, da noi viene il primo segnale, alla Dispoli si paga meno, non siamo perfettamente nella media, e meno dei comuni confinanti.
Grazie sindaco, il consiglio comunale termina qui, salutiamo chi è in aula e chi ci ascolta da casa.